Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'Amico del Popolo, prima pagina dedicata ai dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle dichiarazioni IRPEF dell'anno scorso. Il 73% dei contribuenti berlinesi ha redditi fino a 26.000 euro, poco più del 2% dichiara un reddito annuo superiore a 75.000 euro. I dati all'interno, pagina 4, la foto di prima pagina, 2 settimane di tempo per salvare ACC. Un'azienda che conta 315 dipendenti, è appunto una foto che mostra le proteste. Covid, oggi come ieri, guai a banalizzarlo, i vaccini sono l'arma più efficace, il titolo del fondo di prima pagina e poi la parte bassa di prima pagina, Belluno-Venezia, treno diretto, comodo e più veloce, dal 13 giugno con orario estivo inizia la nuova era, il treno correrà su ferrovia elettrificata, eliminato il cambio obbligatorio a Conegliano, tempi di percorrenza ridotti di un quarto d'ora. Queste le notizie dunque della prima pagina, entriamo nel giornale e andiamo appunto a vedere le notizie che riguardano l'Agordino. Beh, intanto vediamo nella parte legata alla chiesa locale, Mas di Sedico, incontro matrimoniale, arriva Don Roberto e la famiglia Boz, l'avvicendamento dei responsabili con la gratitudine e il benvenuto. Don Roberto è Don Roberto Denardin, che è un sacerdote agordino, quindi anche se la notizia non riguarda direttamente l'Agordino, però sotto il ruolo di un agordino appunto nell'ambito ecclesiastico provinciale. Andiamo a vedere le pagine che riguardano invece direttamente la vallata agordina e vogliamo a pagina 33. 23, scusate, Agordino, un ricco Dolomiti Film Festival. La prima edizione della rassegna si è parzialmente svolta in internet, alleghe, caviola e falcade, le sedi degli incontri in presenza. Agordo, musica per ripartire, domenica 6 in chiesa, un concerto. Canale, Pissoliva, i danni di Vaia, è una storia che sembra non avere fine. E poi Canale d'Agordo, le medie ricordano le vittime delle mafie nel 29° anniversario di Capaci, la lettura dei racconti dei ragazzi, ne parleremo fra poco. Pagina 24, Cencenighe, lavori a COI, la famiglia potrà rientrare dopo quasi 6 mesi, il cantiere per la sistemazione della frana, una coppia è evacuata da dicembre quando la colata entrò in casa. Agordo, CAI, sezione Agordina, le cose fatte e da fare, l'assemblea dei soci che si è svolta sabato scorso, Canale d'Agordo, il Musal è gratuito per gli agordini, da questa settimana la novità è il museo dedicato a Papa Albino Luciani. Cencenighe, un'opera di Dunio al dottor Bisatti, medico in paese per 40 anni. Pagina 25, Falcade, Valle Sbasso e Bosque Brusà, i lavori, appaltati di interventi di ristrutturazione delle due malghe. Gli interventi prevedono opere sulle stalle, sulla porcilaia, sul pollaio e sulla concimaia per adeguamenti. Nei giorni scorsi sono stati appaltati dal comune anche i lavori di ristrutturazione del parco giochi di Caviola. Agordo, un tetto alto destinato all'Hauser, vale a dire un'auto che viene data all'Hauser in comodato d'uso gratuito dall'Unione Montana Gordina, Taibon, Blackfin in cattedra alla Bocconi e in Canada, Nicola Deldin, l'amministratore delegato, ha raccontato la storia dell'azienda. Agordo, Favretti, vice sindaco, ci servono 3 milioni per il polo scolastico 1-6 anni, Alleghero Capietro e De Toni, senso civico incoraggiante. Ancora una notizia che parla Agordino, la troviamo in fondo al giornale nelle notizie che riguardano la necrologia. Agordo è morto a Tiglio Moretti, la comunità è in lutto, un infarto, 68 anni, poche settimane fa era deceduta una delle due figlie. Al funerale, amava gli sport, per 20 anni ha organizzato il torneo Agordino di calcio. Al funerale, la presenza di una grande famiglia composta dai tanti mondi, di cui Attilio Moretti ha fatto parte. Allora, nella puntata di oggi torniamo su un tema che è caro a questa trasmissione e anche a intera Radio Più, che è il tema della lotta alle mafie, del ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promosso a livello nazionale da Libera e poi interpretato in varie maniere dalle scuole, dalle associazioni del territorio. In Agordino a fare da capofila a questi eventi appunto di ricordo delle mafie che hanno la data centrale nel 21 di marzo, è l'Istituto Comprensivo di Cencenighe che da tanti anni svolge attività attività con i ragazzi della scuola, ma anche gli propone questi eventi anche alle scuole della provincia. Con noi c'è Liana Cavalletta, insegnante in forza all'Istituto Comprensivo di Cencenighe, anche se momentaneamente a riposo, però l'abbiamo vista in piazza a Canale d'Agordo la scorsa settimana proprio per un evento che doveva svolgersi in occasione del 21 marzo, è stato posticipato causa Covid. Ciao Liana, bentornata alla rassegna stampa dell'Amico del Popolo.
Ciao Gianni e ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora, beh, appunto dicevo, nonostante tu insomma, sia in forze all'istituto, ma stai facendo dell'altro, come ci avevi detto in un'altra puntata, ti abbiamo vista presente perché insomma sei un po' tu che poi ha coordinato da fuori il nuovo concorso, era il quarto se non sbaglio
Sì.
concorso letterario La bellezza dell'impegno. Che concorso è stato? Cosa avete proposto intanto ai ragazzi che poi insomma, diremo cosa hanno letto in piazza?
Allora, quest'anno il tema era liberi di scegliere. Abbiamo proposto ai ragazzi appunto che hanno scelto di partecipare anche quest'anno al concorso la visione di un film, liberi di scegliere appunto, che racconta la vicenda del giudice di Bella, che è un giudice calabrese, che ha offerto proprio c'è anche tutto un progetto. Beh, non vi spoilero il film, andatevelo a vedere che merita.
Tra l'altro
Però
su Rai
su
Play è
RaiPlay,
accessibile a
sì.
tutti, no? Se non sbaglio.
Sì, è accessibile, quindi cercherò di non fare spoiler. Però il senso di questo film è quello legato proprio al progetto che poi è nato, che è proprio un progetto dal titolo Liberi di scegliere, che offre l'opportunità alle donne e ai ragazzi, ai bambini, ai giovani che fanno parte che fanno parte in qualche modo di famiglie mafiose, di avere un'altra opportunità, quindi di poter fare un'altra scelta, di poter sganciarsi da questa subcultura della mafia per intraprendere una vita nel solco della giustizia. Per cui è un progetto a tutti gli effetti, reale, che sta portando dei frutti molto, molto importanti, e noi abbiamo scelto proprio così di proporre la visione di questo film e di chiedere ai ragazzi di provare ad immaginare dei finali diversi per le storie delle vittime innocenti di mafia, che purtroppo sono tantissimi, e sono quelli che ogni anno il 21 marzo vengono ricordati con nome e cognome, proprio per restituire loro la dignità di persone e per vederli proprio, vederli davanti agli occhi. Quindi offrire un modo per pensare, per ripensare le loro storie, che purtroppo hanno avuto un finale tragico, offrire loro l'opportunità di ripensarle, di vedere quali scelte potevano cambiare la situazione. E scelte sia di... Beh, sono arrivati racconti meravigliosi. Le scelte potevano essere sia quelle degli assassini, fra virgolette, ma anche quelle di persone che magari erano ai margini e che in quel frangente non si sono impegnate a fare magari una cosa che poteva essere la chiave per risolvere la situazione. È un invito, come sempre, il nostro concorso a impegnarsi in prima persona, a mettersi in gioco, a credere nella giustizia. E anche quest'anno c'è stata una grandissima risposta da parte delle scuole e questa cosa ci fa ben sperare.
Senti, beh, nella la giornata di Canale d'Agordo è stata proprio caratterizzata dalla lettura da parte degli alunni della scuola media di Canale dei racconti, no, dedicati ad Annalisa Durante, uccisa dalla camorra il 27 marzo 2004 a 14 anni nel quartiere Forcella Napoli, a Libero Grassi, l'imprenditore palermitano che si era ribellato al pizzo, ucciso da Cosa Nostra il 29 agosto del 91, Angelica Pirtoli, 2 anni, corpo ritrovato nel 99, 9 anni dopo l'assassinio compiuto dalla Sacra Corona Unita in provincia di Lecce, Giuseppe Letizia, 13 anni, ucciso nel lontano 11 marzo 1948 a Corleone perché aveva visto gli assassini del sindacalista Placido Rizzotto che fracassavano il cranio allo stesso Rizzotto. Che scelte hanno fatto i ragazzi, così se tu dovessi cercare un po' di riassumercele, di andare un po' al senso delle loro riflessioni, loro e anche quelli di altre scuole che si sono cimentate con la proposta vostra?
Beh, sono scelte diversissime fra di loro, però tutte quante hanno lo stesso, secondo me, la stessa cifra, se posso proprio trovare un lato comune, insomma, anche a tutte quante, tutti i testi che sono arrivati, ed è proprio quello del coraggio di fare la cosa giusta. Anche nel momento sbagliato, nel senso di impegnarsi, di mettersi in gioco, ecco, quello è quello che è emerso in tutti quanti i racconti. E questo, secondo me, ci restituisce proprio anche la speranza, perché i gesti non erano gesti eclatanti, quelli che hanno raccontato i ragazzi. Ma gesti che nella semplicità, nella quotidianità, veramente possono fare la differenza. Nel momento in cui una persona sa che c'è un modo giusto di stare insieme agli altri e ha la possibilità di scegliere quel modo giusto. Quindi questo io sottolineerei in tutti i racconti. Poi varrebbe la pena di leggerli tutti uno per uno. E chissà, magari si può.
Ma certo, noi credo che anche il nostro direttore sia ben lieto di ospitarli, come è già stato fatto anche in passato. Quindi
Certo.
li.
Magari sì, la proposta potrebbe essere quella di passarli in radio anche, perché anche la scelta giovedì scorso, appunto, di andare in piazza, nella piazza del paese, e a portare questi racconti. Anche questo ha un significato profondo. I ragazzi sono usciti dalla scuola per portare questo messaggio. L'essere lì, nel centro del paese, seduti, io li guardavo, dicevo, sono ragazzi delle medie, ragazzi che nel nostro immaginario sono pieni di vita e che hanno voglia solo di fare disastri magari in giro, no? Invece erano lì fermi, in silenzio. Hanno letto, e non è facile leggere in piazza per un ragazzo di 11, 12, 13 anni. Lo hanno fatto. E questa cosa, secondo me, ha dato un valore aggiunto veramente importante alla manifestazione in sé.
Anche perché è proprio
Uno.
sempre uno stimolo, no? Nei confronti anche di chi passava, che magari
Certo,
era distratto,
certo.
magari stava facendo altre cose, però interrogarsi su cosa stavano facendo quei ragazzi in quella
Quei
piazza.
ragazzi con quelle stelle in mano, le stelle che avevano costruito e che riportavano il nome di una vittima innocente di mafia e il messaggio della giornata proprio nazionale di quest'anno, che è uscire a rivedere le stelle, no? Un po' come sull'indicazione di Dante Alighieri, no? La voglia di guardare ancora in alto, di vedere queste stelle, di avere
Certo.
una speranza che però, come appunto ho evidenziato anche quel giorno lì a questi ragazzi, non può esistere se non esistono memoria e impegno.
Tra l'altro, oltre a queste parole che sono un po', come dire, la Bibbia anche di Libera e di Don Ciotti, no? Però tu hai sottolineato un'altra cosa che a me è piaciuta molto e mi ha fatto pensare, cioè tu hai, rivolgendoti ai ragazzi, hai detto non, cioè, non siete delle anime solitarie, noi non siamo fatti
Certo.
per stare da soli, per quanto possa piacerci a volte, per quanto possa essere utile riflettere anche su di noi, avere i momenti di, così, dedicati all'interiorità, no? Ma siamo fatti per vivere in società e hai detto, e qui sei secondo me collegata anche con l'attualità, dicendo queste tre parole, la memoria, l'impegno e la speranza fanno da vaccino, no? E come i
Esatto.
vaccini fanno star meglio noi e la società in cui viviamo, perché appunto quello che facciamo non ha solo una ricaduta sulla
Su
nostra
di noi,
vita, ma
certo.
anche sulla vita, degli altri, quello che alcuni sembrano non capire anche oggi.
Certo, le parole sono veramente, queste parole in particolare, sono veramente un vaccino che ci aiuta a stare bene in società. E in questo momento poi in particolare stiamo facendo i conti, diciamo, un po' con la notizia della scarcerazione di Giovanni
Qui
Brusca.
volevo proprio arrivare.
Esatto, stiamo facendo un po' i conti con questa notizia che ha scosso profondamente le nostre coscienze, no? E pensare appunto a queste tre parole ci aiuta anche a inserire in una cornice quello che è accaduto. Noi dobbiamo in un certo senso sperare, fidarci di quello che la giustizia ha fatto anche in questo caso, e pensare appunto che soltanto costruendo questa speranza sulla fiducia, sulla memoria e sull'impegno, possiamo riuscire a venirne fuori come società. Cioè io ti dico sinceramente, già nel primo pensiero, quando
Scusa Diana, lo ricordiamo
sì.
soltanto magari a chi ci
Ah beh, sì,
ascolta, molti
certo.
sicuramente lo avranno saputo, altri qualcuno avrà approfondito, altri avranno semplicemente sentito, ma lunedì è stata la data della scarcerazione dopo 25 anni, se non vado
Sì.
errato, di Giovanni Brusca, un boss di Cosa Nostra, colui che insomma era si ricordava la strage di Capaci qualche giorno fa, direttamente coinvolto, no, in questa strage di Stato, ma insomma circa 100 omicidi sulle spalle, tra cui quello di Giuseppe Di Matteo,
Di Matteo, il bambino,
sciolto
sì.
nell'acido, no? Leggevo anche l'altro giorno ancora Attilio Bolzoni che scriveva su Domani con i particolari davvero agghiaccianti di quello che era
Sì, era
successo, e quindi
capricciante, tra
la
l'altro.
domanda ovviamente era: ma chi fa questo può avere uno sconto di pena, che però è dato, no, lo ha ricordato la sorella
La
di Giovanni
sorella,
Falcone
sì.
nei giorni scorsi, è dato dalla legge sui pentiti, voluta proprio dallo stesso Giovanni Falcone, che a chi collabora con la giustizia garantisce, noi semplifichiamo, ma garantisce appunto degli sconti di pena. Quindi la grossa domanda etica era quella: ma è giusto o no? Non è giusto? La giustizia però è una parola estremamente complessa.
Eh certo, è estremamente complessa e noi dobbiamo fidarci di giudici appunto come il giudice Falcone, che se questa legge, se questa possibilità ora c'è per i pentiti, un senso ce l'avrà. Ma io in modo particolare mi riallaccio alle parole di Claudio Fava, anche questo figlio di una vittima innocente di mafia, no? E lui diceva proprio appena dopo questa notizia, lui diceva: sì, ok, Brusca è stato rilasciato ed è stato rilasciato per una legge, la legge voluta appunto da Giovanni Falcone. Però la cosa che mi rende più triste e che rende triste anche me è proprio quella del il fatto che dopo quasi 30 anni da quelle stragi terribili, quella di Capaci e quella di Via D'Amelio, ancora non si sappia quali sono le architetture dietro queste stragi, quindi tutta la trattativa Stato-mafia, eccetera. Quindi io credo che il vaccino di cui parlavamo poc'anzi, quindi le parole memoria, le parole impegno e quindi speranza, servano anche proprio per aiutarci quotidianamente a ricordare questa cosa e a cercare veramente di fare luce nel nostro piccolo, comportandoci in modo giusto e corretto, ma cercando di non lasciare nella nebbia quelle grandi domande. Quello che è successo con Brusca non diventi in un certo senso una sorta di paravento, noi prendiamo lui come capro espiatorio di tutto e non ricordiamo invece quello che potrebbe esserci ancora dietro da scoprire, c'è ancora dietro da scoprire. Non so se mi sono
No,
spiegata, ma
certo.
è una questione veramente estremamente complessa. E io sinceramente, ripeto, subito dopo ho scritto a Tina Montinaro. Tina Montinaro è la moglie di Antonio Montinaro, che era il capo scorta di Giovanni Falcone. Tina Montinaro è venuta a Falcade qualche anno fa e aveva catturato l'attenzione di un palafalcade gremitissimo, c'erano sulle 500 persone. Con queste parole lei è rimasta vedova, sola con due piccoli da crescere. Allora, subito quel giorno a me il pensiero è andato a lei. Ho detto: come si sentirà? Come si sentirà nel sapere liberato colui che ha fatto esplodere i 500 kg di tritolo sotto l'auto guidata da suo marito? E lì il primo pensiero è il pensiero di moglie, di madre, di figlia, di sorella, eccetera. Poi però bisogna veramente fare un passo in più e pensarci in rete, pensarci all'interno di una comunità, pensarci all'interno di una società che funziona solo se c'è una fiducia nelle istituzioni, in questo caso una fiducia nella giustizia. Che
Esatto.
se molti lati oscuri ci sono, e ci sono, allora noi dobbiamo avere la prontezza di tenere gli occhi aperti, tenere le antenne per aria, informarci, conoscere, sapere, ma anche di fidarci, perché senza reciproca fiducia non c'è società civile e
Esatto,
non
che
c'è giustizia sociale.
e credo che anche questo vada, no? Forse anche altre volte in questa trasmissione lo abbiamo in qualche maniera sottolineato, è un discorso che si può estendere a vari ambiti della società. Parlavamo prima dei vaccini, della giustizia, e certo, insomma, siamo tutte le persone che si occupano di questi vari ambiti sono persone umane, quindi sono passibili di errori, però non è questo che deve far venire meno una fiducia, soprattutto anche in coloro che sono, insomma, che si occupano, vuoi di scienza, vuoi di medicina, vuoi di giustizia, che sono preparati a farlo e che, insomma, devono appunto interpretare le leggi e applicarle, anche perché appunto le leggi, anche quelle come quella sui pentiti, che oggi ci fa interrogare, no, sulla scarcerazione di Brusca, sono, no, delle barriere. Scriveva proprio l'altro giorno Michele Serra su Repubblica, in una sua maca dedicata al tema, dice: la legge serve a sollevare le vittime dei delitti dal peso della vendetta, che della giustizia è l'antenato primitivo, la scimmia che ancora non ha sviluppato discernimento.
E questo non significa che una legge non possa essere modificata. Per carità, nessuna legge è perfetta e tutto è perfettibile, diciamo. Però in questo caso io non vorrei, appunto, la prima reazione è stata quella, no, che ben vi ho specificato. Però poi, ripensandoci, ho detto no, bisogna veramente avere fiducia e credere che si può veramente perseguire una giustizia sociale che veramente restituisca dignità e anche a tutte le vittime innocenti di mafia,
Ciao.
anche a loro, oltre a noi. E un'altra cosa, non vorrei appunto che quello che è accaduto con Brusca diventasse, come spesso succede, no? Diventasse un po' l'ultima bandiera a cui aggrapparsi per per sbandierare alcune scelte poco felici legate appunto a quello che diceva Serra nella
Ah,
macro, no?
sì.
Legate alla vendetta, eccetera. Ma questo dovrebbe invece aiutarci a ricordare che tutto quello che ogni anno noi, sul solco di quello che Libera e tantissime altre associazioni propongono, quello è il modo giusto di avvicinarsi, conoscere, riuscire a tenere alte le antenne, a tenere desta l'attenzione su questi argomenti, perché sono quello che veramente ci permette di stare allerta e di vivere in una società il più giusta e corretta possibile.
Diana Cavallette, non posso che sottoscrivere queste tue affermazioni e aggiungo ringraziamento per essere stata con noi e anche per quello che anche quest'anno come Istituto Comprensivo di Cencenighe avete fatto nella lotta alle mafie, nel ricordo delle vittime innocenti delle mafie e anche così nel cercare di generare nei ragazzi, nel far germogliare queste parole, la memoria, l'impegno e la speranza. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Grazie ancora a Liana Cavalletta per la sua partecipazione, grazie a voi che ci avete ascoltato. L'appuntamento è la settimana prossima.